15:45, siamo sempre qui a Liberation Front e continuiamo questa puntata con la nostra ospite in studio oggi, Elisa, di un nuovo collettivo transfemminista e antispecista che si è formato da poco qua a Torino. E oggi, insomma, è venuta qui per parlarci un po' di questo collettivo, di come si è formato e che attività porta avanti. Ciao Elisa.
Ciao. Allora, noi ci siamo formate informalmente questo autunno durante una manifestazione a Trento al Casteller, quindi una manifestazione per protestare contro il fatto che gli orsi trentini fossero ingabbiati. E ci siamo appunto resi conto come ci fossero molti torinesi tra noi, tra l'altro di realtà transfemministe che insomma si erano già conosciuti attraverso l'attivismo transfemminista, e poiché eravamo anche antispecisti abbiamo pensato di fare iniziare anche qualcosa qui a Torino sul tema. Quindi da lì abbiamo cominciato a frequentarci cercando di capire quali erano dei temi per noi importanti da portare avanti e anche con che modalità. Abbiamo organizzato quindi per questo sabato alle ore 16 il nostro primo cineforum, primo di una serie estiva insomma che speriamo avverrà, e il primo cineforum è dedicato al militarismo verde e alla campagna Stop Casteller. Vogliamo mostrare come le politiche di conservazione e di protezione della natura globalmente siano delle politiche razziste che intendono militarizzare delle aree. Attraverso il film che mostreremo, che è Virunga, si vedrà quello che accade in Congo, ma che accade poi un po' in tutta l'Africa. Ci sono per esempio il WWF, per esempio, è stato denunciato di violazione dei diritti umani per le torture agli indigeni Baka. In Congo non va tanto meglio, e faremo però vedere come c'è questa divisione, insomma, buoni e cattivi, dove gli indigeni, le popolazioni locali che fanno attività di sussistenza vengono equiparate a bracconieri semplicemente per il fatto di esistere in una particolare area. Parallelamente, mentre appunto nei paesi africani, ma anche in Asia, si parla di militarismo verde, di conservazione della natura, di cacciare le popolazioni locali dalle loro aree, tra l'altro si dibatte in questi mesi del proteggere il 30% delle aree del pianeta, che proteggere però vuol dire cacciare le popolazioni locali, mentre insomma si adottano queste politiche a livello globale. In Italia non siamo invece neanche capaci di convivere con degli orsi, e anzi, se invece magari in Congo, come mostreremo in questo film, la vita dei gorilla vale più degli umani presenti in quelle aree, perché? Perché sono appunto umani neri, non persone razzializzate. Invece in Trentino quello che accade è che gli orsi, per il semplice fatto di comportarsi come orsi, vengono ingabbiati. Recentemente c'è stata anche la deportazione di un orsa in uno zoo trentino. Orsi che non hanno tra l'altro neanche mai ucciso nessuno, causato gravi incidenti. Semplicemente la loro vicinanza ai territori umani ha fatto sì che venissero criminalizzati. Quindi abbiamo, come dire, due pesi, due misure a seconda di quale area del mondo si abita.
Certo, poi diciamo che c'è anche una tendenza nella visione ecologista, diciamo mainstream, se la vogliamo chiamare così, di questo rapporto con la natura felice, di una natura museificata da cartolina, dove appunto l'approccio può essere solo quello del turista che l'attraversa e deve lasciare tutto com'è, quando invece appunto probabilmente come questo documentario, ma in generale le comunità indigene che ancora vivono un rapporto con la natura simbiontico, di un livellamento, insomma, naturalmente, dove uno e l'altro si completano e si trasformano a vicenda, insomma, questo diventa anche un pericolo non solo perché appunto la natura è da proteggere, perché è una messa a valore, diciamo, adesso il fatto di avere un polmone verde, di avere anche la possibilità di usare certi parchi naturali, insomma, anche in prospettiva di lucro, ma soprattutto è perché tra i vari motivi c'è anche un'alternativa al modello della società capitalista. La società capitalista non può pensare a un rapporto con la natura in cui effettivamente a lungo termine, perché la deve preservare, perché quella è la base del suo funzionamento sociale, è solo semplicemente sfruttamento, e finché non prosciuga tutto non si fermerà.
Sì, hai tirato fuori un sacco di argomenti interessanti. Per quel che riguarda il turismo, tra l'altro gli orsi del Trentino sono stati introdotti proprio per motivi turistici, come se fossero delle mascotte, quando ovviamente si sono resi conto che la convivenza andava in qualche modo diciamo educata, e che gli orsi non potessero soddisfare questo modello di peluche mascotte che volevano, ovviamente il modello è entrato in crisi. Allo stesso modo, quello che sta succedendo in Congo, ma anche nei parchi indiani e in tantissime zone, in Botswana, in tantissime zone anche dell'Africa, quello che succede appunto è la creazione di parchi nazionali adatti a turisti, e dove però le popolazioni locali vengono cacciate. Quello che succede, tra l'altro, è che una persona che magari caccia per sussistenza o che fa delle attività di sussistenza nel parco è un bracconiere, la stessa persona bianca che invece caccia pagando è uno sportivo.
Certo, due pesi, anche in questo caso due pesi e due misure. Allora Elisa, che dici? Mettiamo una canzone e intanto apriamo al tuo socio che è arrivato.
Okay, va bene.
Eccoci qua, siamo tornati, ci è raggiunti anche Arancio, un altro componente di questo nuovo collettivo. Prima di riprendere la discussione vi leggiamo un paio di messaggi che ci sono arrivati nel frattempo. Un ascoltatore o un'ascoltatrice ci chiede: perché tanta tristezza, rabbia e ferocia sarebbero più indicate, senza offese? Non ho capito a che cosa si riferisca, però insomma, certo, rabbia e ferocia sono sempre delle buone cose da accompagnare alla tristezza. E invece un altro messaggio ci arriva avvertendoci che tra Corso Giulio e Largo Giulio Cesare c'è un banchetto dei fasci di Fratelli d'Italia, per cui gestitela come ritenete più opportuno. E adesso,
come sempre, a fare proselitismo lì in quella zona di barriera, maledetti.
Sì, insomma, brutte notizie. Ritorniamo invece al collettivo antispecista e transfemminista. E volevo farvi questa domanda, dato che appunto nella descrizione del vostro collettivo vi definite antispeciste e transfemministe, usiamo la E al plurale, non so mai come gestire, volevo insomma parlare un po' con voi del perché avete unito insieme queste due lotte, l'ecologismo e il femminismo. Secondo voi che cosa lega queste due lotte e insomma che discorsi avete sviluppato a riguardo?
Beh, allora, per noi è molto importante comunque avere un approccio intersezionale all'antispecismo, e ci interessava avere un collettivo, un posto dove confrontarci che appunto collegasse tante lotte insieme, non solo, e non parlasse solo dell'antispecismo, anche se poi l'antispecismo è il nostro focus, però insomma che ne parlasse anche appunto da un'ottica transfemminista, perché le persone che compongono il nostro collettivo sono direttamente parte di questa lotta, e perché noi la troviamo molto importante e pensiamo che possa essere molto utile appunto collegarle. Poi tra i collegamenti tipo teorici tra ecologia e femminismo, non lo so, io non sono super studiato, quindi non saprei bene rispondere, se non con semplicemente quando si approfondisce una lotta non si può fare altro che collegarle tutte alla fine, perché cioè questo secondo me è un aspetto molto importante dell'essere intersezionale.
Certamente, e infatti è assolutamente corretto secondo me quello che hai detto, e anche senza essere studiati, insomma, il legame tra il femminismo, l'antispecismo, insomma le lotte per l'ambiente è abbastanza evidente, nella misura in cui ci ricordiamo che tradizionalmente la natura è sempre stata associata un po' al principio femminile, è stata identificata con la madre, le sono stati insomma appioppati tutta una serie di epiteti, aggettivi o comunque anche immaginari che identificherebbero la natura appunto come una sorta di donna che, a seconda della narrazione in questione, è fragile da difendere, quindi da proteggere, perché appunto in virtù della sua intrinseca fragilità, oppure in un'ottica più patriarcale e anche estrattivista, la natura come donna da conquistare, donna da violare. Che cosa ne pensate?
Ma noi sicuramente rifiutiamo questa visione romantica della natura, ne preferiamo una più politica, dove sicuramente si può dire che l'ambiente, ma anche appunto le donne, sono spesso vittime, diciamo, di un modello capitalista. Mi viene in mente, facendo il primo, diciamo, collegamento, se si pensa all'estrazione dell'olio di palma. Da un lato abbiamo la perdita di foreste, dall'altro abbiamo un aumento di stupri e violenze sessuali sulle donne che lavorano appunto in questi queste piantagioni. Insomma, c'è una forte correlazione tra le violenze appunto e l'estrazione. Si creano comunque delle dinamiche patriarcali, dove per concedere lavoro a queste donne si chiedono appunto favori sessuali, o dove comunque la situazione fa sì che si sviluppino, che si creino delle violenze sessuali contro queste donne. E allo stesso tempo, semplicemente l'avere dell'olio di palma in casa, anche estratto tradizionalmente da proprie proprietà, è qualcosa che può portare alla tortura di queste donne. Se da un lato quindi vittime dell'olio di palma vi sono appunto molto spesso le donne, dall'altro anche insomma quello che accade alla biodiversità a causa dello sviluppo di questa merce, di questo olio, è evidente, quindi perdita di biodiversità, il fatto che una foresta si trasformi in una monocultura, e quindi questo potrebbe essere appunto una delle cose che mi viene in mente.
E questo potrebbe essere anche di riflesso la perdita di diversità, anche che l'ha stretto, che è quello che diventa anche socialmente. Adesso la persona accettata, cioè a parte essere europea, cioè occidentale, insomma occidentale così, deve essere anche fisicamente a posto, deve essere mentalmente sempre felice, presa bene, e insomma le diversità umane vengono poi sempre cancellate, vengono sempre escluse, cercate di essere nascoste, quindi anche questo si trasforma, così come nella natura, dove un frutto diventa una merce, un prodotto che tutti si devono somigliare, sempre uguali, dove la terra appunto deve essere in funzione studiata e pianificata per portare del profitto, uguale socialmente la persona accettata, quella a cui si fa riferimento, le istituzioni protette eccetera eccetera, è una persona che deve essere accettabile, quindi poi tutte le diversità sessuali, di genere, psicologiche, così, di colore, di razza, insomma sono tutte osteggiate, insomma oppresse.
Ma sì, mi ricollego anche ad una cosa che quindi hai detto prima, ovvero il fatto che si cerca di omologare anche i modelli economici, quindi in realtà si vanno a colpire tutte queste persone che non si conformano a determinati canoni di vita, quindi per esempio la criminalizzazione delle popolazioni indigene, e questo accade certo in più ambiti. E sempre appunto sulla criminalizzazione delle popolazioni indigene, ovviamente come facevamo prima un discorso sul capitalismo di per sé, se si vanno a colpire loro si vanno appunto a cacciare dalle loro aree, dall'altra parte ci sono le multinazionali come la Shell, le industrie estrattive appunto minerarie, che invece non vengono colpite, cioè si vogliono proteggere delle aree che sono comunque in cui convivono delle popolazioni, piuttosto che andarne a proteggere altre che invece sono martoriate.
Certamente, e in più, come giustamente facevi notare, ci si accanisce appunto su aree dal forte valore economico, estrattivo, non preoccupandosi appunto di chi ci vive. Dall'altra parte le multinazionali portano avanti retoriche totalmente fuorvianti sulla compensazione ambientale, sulla riforestazione di altre aree, vedendo un po' anche la natura come una scacchiera caselle in cui se vai a rovinarne una basta che poi ricolori l'altra e va tutto a posto, mentre invece appunto uno degli obiettivi secondo me della lotta e anche dei discorsi ecologisti dovrebbe essere quello sì, che unisce appunto tutte le lotte, perché tutte le lotte sono collegate proprio come la realtà, per cui non si può ragionare in questo modo quasi meccanico e tipico di un modo di pensare estrattivista, capitalista, che in una zona geografica vede soltanto dei numeri, vede soltanto materia da estrarre e cose da produrre, e non si rende conto che invece gli effetti ambientali hanno delle ricadute, degli effetti molto più ampi di quelli che passano secondo la retorica della compensazione che si sta facendo oggi.
Sì, certo, tanto che adesso si parla di net zero, cioè zero netto, il problema è il lordo e che cosa avviene prima e poi l'idea che appunto ci sia una perfetta sostituibilità di un'area con un'altra. Io posso devastare il Kerala in India, però poi magari pianto un albero in Madagascar. E sempre qui, tra l'altro, altra cosa interessante è che spesso le piantagioni, quindi le monocolture, sono considerate come alberi. Quindi il fatto che cioè non manchi totalmente una biodiversità, però quello è un albero, quindi...
Certo, certo, c'è decisamente una mala fede nella narrazione di queste azioni di riforestazione, perché nella maggior parte dei casi sono semplicemente la reinstaurazione di altre monoculture pur portando avanti comunque magari da un'altra parte, in un altro contesto, grandi discorsi sulla biodiversità e quant'altro. Adesso mandiamo ancora un'altra canzone e dopo riprendiamo la discussione.
16:10 di questo mercoledì 26 maggio, giornata di fuoco. Siamo ancora in studio col collettivo Transselvatiche. Un attimo, un vuoto di memoria appunto dovuto dalla calura, chiamiamola così adesso. Va bene, e ci avviamo più o meno verso la fine di questa chiacchierata, di questa presentazione del collettivo, che ci ha dato anche modi, spunti poi di allargare il discorso. E niente, torniamo così, giriamo un po' la testa su quello che è accaduto in questo ultimo anno e mezzo, su questo virus che ha sconvolto un po' il mondo. E niente, ci sono dei dati di fatto che qui ne abbiamo dibattuto spesso, ne abbiamo parlato molto, che senza appunto volere cadere in delle conclusioni, insomma, Madonna mia, delle conclusioni negazioniste, complottiste, del virus che non esiste, eccetera, eccetera, al quale assolutamente non appoggiamo e screditiamo, insomma. Crediamo invece che ci siano delle responsabilità per il quale questo virus è potuto diffondere in maniera così veloce e colpire, uccidere così tante persone. Ci sono anche delle responsabilità, insomma, umane. E tra i vari fattori che sicuramente hanno permesso questa diffusione, questa forza di questo virus, cioè me ne vengono in mente alcuni, tra i quali l'inquinamento, tra i quali la presenza di allevamenti intensivi in cui è per esempio proliferato. Mi viene in mente il consumo del territorio selvaggio, dove appunto specie diverse si incontrano e insomma e si trasmettono virus che appunto erano quasi misconosciuti all'interno del perimetro urbano. Ma poi mi viene in mente anche il costringere le persone a lavorare, così la schizofrenia di un mondo che è ipercollegato, dove insomma ti puoi spostare in ogni angolo del mondo alla velocità della luce, e non solo le persone quanto più le merci, insomma tutte queste cose che si sommano e alla quale non si è voluto mai dare una risposta. Non si è voluto dare una risposta, anzi negare, e anzi si è preferito portare avanti una campagna medica, militare e medica, insomma obbligatoria, senza andare poi a colpire le radici e il nocciolo, insomma, della questione e del problema. Per cui secondo noi le lotte poi di liberazione animale, della terra, umana, si spingono fino a questi punti, si spingono per andare lì a manomettere queste fondamenta di un sistema che il sistema non vuole e non può cambiare. Quindi appunto ci chiedevamo così, visto che appunto state preparando un ciclo di incontri, cosa un po' come avete riflettuto su queste cose, su cosa, quale stanze porterete e quali, insomma, argomenti si potranno conoscerli attraverso appunto questo ciclo di Cineforum.
Certo, la pandemia ci ha sicuramente dato delle prospettive inedite sul nostro rapporto con la natura, con le altre specie. Prima non si pensava possibile che una pandemia potesse arrivare in Occidente. Una cosa che magari invece si sa meno, tra l'altro, a proposito anche di altre pandemie come quella di Ebola, dell'Ebola che c'è stata in Africa occidentale, e che è stata causata anche per il fatto che le persone locali hanno smesso di pescare, di utilizzare delle loro risorse a causa del consumo occidentale degli oceani africani. Quindi in realtà c'è questo sovrasfruttamento, o sfruttamento anche comunque in primo luogo, di animali che fa sì che appunto si verificano poi delle pandemie. Il ruolo degli allevamenti intensivi è comunque noto, appunto tanti animali in condizioni terribili non sono sicuramente la condizione ideale per mantenere l'igiene e quant'altro, però è qualcosa di cui non si parla abbastanza, non si parla di che cosa creano questi allevamenti intensivi. Noi ovviamente siamo comunque contrari a tutti gli allevamenti, non soltanto quelli intensivi. Sicuramente quelli intensivi sono anche un problema ecologico peculiare, non soltanto per lo sviluppo di pandemie, di virus, ma anche per l'antibiotico resistenza. E poi ovviamente c'è poi la questione di perdita di territorio, quindi delle specie che non hanno più un loro territorio. Ci sono appunto convivenze tra animali che prima non entravano tra di loro in contatto, e noi anche su questo tema, su quello della deforestazione, sicuramente qualcosa a cui noi ci vogliamo dedicare, e sarà uno degli argomenti che appunto approfondiremo poi nei prossimi mesi, insieme a tutta una serie. Vogliamo parlare anche di zoomani, di resistenza animale, appunto di deforestazione. Sono vari gli argomenti che vogliamo trattare, che secondo noi sono intersezionali.
Ecco, e quindi ricollegandomi un po' a questo gancio che hai fatto sui prossimi appuntamenti, ti volevo chiedere, rilanciando appunto l'appuntamento di questo sabato, se appunto voi avevate intenzione di sviluppare un dibattito a fine proiezione, o se ci sono altre occasioni, insomma, per venirsi a confrontare con voi, se avete un'assemblea.
Sì, allora saremo appunto, come abbiamo già detto, al Manituana sabato alle 16, faremo questa proiezione, poi ci sarà un dibattito in cui noi parleremo di militarismo verde, e abbiamo invitato Marco Reggio che parlerà della campagna Stop Casteller, quindi due punti di vista sulla conservazione. Sicuramente quello può essere una prima occasione per conoscerci. Noi poi abbiamo comunque anche una pagina Facebook e un blog in cui possiamo essere, una mail in cui possiamo essere contattate, e quindi chiunque sia interessata ci può fare sapere.
Se vuoi dirci come cercare questo blog, che cosa inserire nel motore di ricerca?
Transselvatiche.
Transselvatiche, perfetto.
No blogs. Transselvatiche e no blogs.org. Sì, vabbè.
Benissimo, e grazie mille per questa chiacchierata molto densa e piena di contenuti, e insomma speriamo di riparlarci prossimamente.
Grazie, a presto.
Noi adesso vi lasciamo con un po' di musica mentre prepariamo i prossimi approfondimenti.